Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
Aprile 1945, 25 aprile 2024, Controradio per la Liberazione.
Attenzione, attenzione. Vi trasmettiamo i seguenti 10 messaggi speciali.
La messa est finita. Il gallo canta. Tira vento. 3 per 3. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. La gavetta è vuota. Le sorbe sono acerbe. Riempite la borsa.
Ma se a me, socialista da sempre, offrissero la più radicale delle riforme sociali a prezzo della libertà, io la rifiuterei, perché la libertà non può mai essere barattata. Così Sandro Pertini, lo abbiamo sentito all'inizio di questo podcast dedicato ancora al 25 aprile di quest'anno, il 2024, perché forse la domanda che dovremmo farci tutti i giorni nelle nostre vite è: la libertà è un bene negoziabile? Se le promesse magari anche realizzate di una qualunque forma di benessere o di sicurezza in cambio della nostra libertà possono essere ancora e forse saranno sempre seducenti, dobbiamo farci questa domanda tutti i giorni.
L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi.
Dopo la giornata speciale che abbiamo dedicato al 25 aprile, in questo podcast vi facciamo ascoltare alcune testimonianze di partigiane e partigiani tratte da Noi Partigiani, il memoriale della resistenza italiana realizzata da Gad Lerner con Laura Gnocchi per l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. È un portale straordinario con 800 testimonianze, e partiamo, prima di sentire le stesse testimonianze e delle voci dai giorni della resistenza, proprio dall'intervista dell'ideatore di questo memoriale virtuale, Gad Lerner.
Quest'anno la raccolta di videotestimonianze delle partigiane e dei partigiani d'Italia, molti di loro ahimè defunti nel frattempo, ha toccato quota 800 nel memoriale della resistenza italiana, che chiunque può andare a visitare semplicemente cliccando su noipartigiani.it, e lì con il mouse, trovando regione per regione a seconda delle diverse brigate, ma non soltanto, anche coinvolgendo e ascoltando quelle forme della resistenza plurale, così diverse per esperienza, profilo sociale, convinzioni culturali, che hanno visto in prima fila le donne. Le loro testimonianze fino a qualche anno fa erano del tutto sottaciute, invece hanno avuto un ruolo decisivo. Gli internati militari italiani che rifiutarono di vestire dopo l'8 settembre del 43 la divisa della Repubblica Sociale di Salò, o addirittura del Wehrmacht, dell'esercito tedesco, tanti sacerdoti, insomma tante diverse forme di resistenza che con Laura Gnocchi e con il patrocinio dell'AMPI abbiamo raccolto dal 2019 in poi, e stiamo continuando, intanto perché ci sono ancora dei partigiani vivi, ultracentenari, alcuni dei quali lucidissimi, che non avevano mai raccontato che raggiungiamo per la prima volta. E poi, e questo è un invito anche agli ascoltatori, perché noi vogliamo raccogliere e riversare in digitale tanti filmati, tante interviste a partigiani che magari erano state fatte ancora sulla pellicola, con il VHS, il DVD, negli anni trascorsi, di tanti che sono scomparsi ma la cui voce può esserci ancora, mi viene da dire, da linea di condotta, perché le scelte che hanno fatto da giovanissimi sono scelte che più o meno anche noi in tempo di guerra ci ritroviamo a dover ripercorrere.
Tra un po' ci resterà soltanto questo per motivi biologici, diciamo così, naturalmente, e sarà ancora più prezioso questo memoriale, questa gigantesca raccolta. Ma a che cosa serve, Gad Lerner, tutto questo?
A combattere la smemoratezza. Io credo che noi stiamo vivendo un tempo, veniamo derisi delle volte perché si dice siete ossessionati dal passato, avete paura che torni il fascismo del XX secolo, non siamo così sciocchi, ma avvertiamo che il fascismo italiano aveva radici più profonde di quelle che si potevano immaginare, era corso sotto traccia per decenni, ha trovato un suo ruolo politico anche internazionale quando c'è stata la guerra fredda e il nemico principale è diventato il comunismo, ma aveva una tradizione, aveva famiglie che lo coltivavano privatamente, e questo come dire, è la radice su cui possono germogliare nuove forme di cultura illiberale, conservatrice, reazionaria. Io ti parlo da Milano, la città del grande illuminista lombardo Cesare Beccaria, quello che scrisse dei Delitti e delle Pene contro la tortura e contro la pena di morte, un istituto, un carcere minorile intitolato proprio a lui, pensate come si è rivolto nella tomba, in questi giorni si è saputo che praticava sistematicamente torture su detenuti minorenni. Lo stesso nel CPR, il centro di permanente respingimento per immigrati altrettanto giovani, che è stato commissariato perché motivi analoghi. C'è un fascismo quotidiano, non volete chiamarlo fascismo, inventatevi un'altra parola, ma c'è un autoritarismo che passa sì dalla rivisitazione e dalla mistificazione della storia, per cui può dar fastidio Antonio Scurati che ricorda in televisione chi, come, perché commissionò il delitto Matteotti, ma che passa attraverso la desensibilizzazione rispetto a quelli che sono codici di umanità e di democrazia che noi continuiamo invece a considerare fondamentali.
Bisognava tutti difendersi, quello ha avuto di fortuna. Io non sono mai stato scelto quando c'è stato da sopprimere i fascisti. Stai attento. E non è che quelle decisioni te le prendevi perché quello ti aveva rombato la moglie, perché c'è anche estiati a diavolo. Questi provvedimenti te li prendevi, hanno detto ormai gente che non meglio un TDI che facevano. A bello sguardo, noi gli si sparava quella camionetta, ma passò delle ragazze, avevano 5 su quella camionetta, le si ritrovarono. Le torture peggiori te le puoi immaginare, stuprai, e non 4, in tutta Italia quasi 3.000 se ne avevo delle donne che ce l'hanno stuprate. Le donne, noi partigiani, ne abbiamo avute 60.000, 30.000 al combattimento e 30.000 staffetti. E queste donne, tra l'altro, hanno preso parte in tutte le battaglie avute sul territorio nazionale. Non è che si pensava, ma in Meridione stava fatta la liberazione, hanno fatto la resistenza.
Gli ultimi giorni, uno dei momenti, ma anche prima, gli ultimi giorni della liberazione, andammo a Castelpoggio, che c'erano le ultime resistenze, liquidata la resistenza dei tedeschi, scendiamo giù. Quando siamo arrivati in Piazza Alberica, la gente si era riversata tutta lì e ci veniva incontro. Io non ho mai dimenticato quel momento lì. La gente aveva negli occhi una luce diversa e erano emanciati, magri, fame, perché lui ne sa qualcosa, morti di fame tutti, perché chi te lo dava? Avevano una luce strana, una luce diversa. Ti venivi conto per abbracciarti e vedevi quella luce, quegli occhi che brillavano, ma della gente che era scheletrica. E mi è rimasto impresso quel lavoro, perché voglio dire che l'essere umano è strano, è fatto in una maniera, supera tutto, ma certe cose riesce, come dire, lì era tale la gioia della libertà del coso che ci trasfiguravano questa gente.
Quando vennero tedeschi e fascisti della... dove eravamo sfollati a Lorenzana, vennero, perquisirono tutto, aprirono il pianoforte. Per fortuna ho detto, un tedesco non ce ne intendeva di pianoforte, era vergogna, una tabella musica. No, aprirono sopra dove c'ho le fotografie. Ma il pianoforte verticale si apre anche in fondo. In fondo, se l'aprivano 5 persone, c'erano più, tra quali io.
L'ignoranza del tedesco l'ha salvato.
Esatto, ma anche il mio pianoforte,
sì.
Perché c'erano manifestini di Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Bologna, il quale era contro la guerra, contro il fascismo, e tramite, non so, il partito forse, sì, arrivarono questi manifestini da distribuire e mio marito li prese. All'epoca era fidanzato, siamo sposati al 46, e mi disse, oh, si va a fare una girata in bicicletta con la mano e andiamola verso Montenero, così si mette dei manifestini che contro la guerra, cioè, contro la guerra, sono d'accordo, andiamo, bicicletta, ci avviamo verso Montenero. Ma non andammo su, proprio, sai, le pianacce, no? Montenero basso. E lì si cominciò a mettere questi volantini.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
Di qui, poi, dopo, noi percorremmo tutto il percorso, inseguendo i tedeschi, fino a Milano, cioè Brescia, Bergamo, Milano. E a Milano, con la grande sfilata delle forze partigiane e dei comandanti Longo, generale Cadorna e altri, e Parri, fu, dopo pochi giorni, la fine delle ostilità, e lì sapemmo che fu catturato Mussolini, che si era vestito da tedesco, mescolato con le truppe tedesche, e dentro un camion cercavano di portarlo in salvo. E fu poi ucciso.
Lei nel 45 non aveva ancora 20 anni.
No.
Non aveva più il papà e la mamma. No. Aveva perso due fratelli.
Esatto.
Come se l'è cavata? Cosa ha fatto dopo che è tornato?
Ecco, lì è il fatto. Allora, quando sono andato in casa mie sorelle, no? Andiamo nella nostra casa, no? E eravamo lì, siamo andati dentro, abbiamo aperto la porta, siamo guardati uno con l'altro, inebetiti, e mia sorella più anziana, che aveva 2 o 3 anni più di me. Ragazzi, la vita continua e siamo qua.
Vede, io sono fedele al precetto di Voltaire, ed è questo: dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Cioè, io non sono credente, ma rispetto la fede dei credenti. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto. Posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero. Cioè, io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica. Sembra assurdo quello che dico, ma è così. Il fascismo, a mio avviso, è l'antitesi delle fedi politiche. Il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche. Non si può parlare di fede politica parlando del fascismo, perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui. Chi non era fascista era oppresso. E quindi non si può parlare di vera fede politica chi opprime le fede altrui e chi combatte. Io combatto, ma combatto sul terreno democratico.
La felicità è venuta proprio il 25 aprile, quando sono arrivati gli americani a Milano e i poveri, diciamo, che avevano perso la testa per il fascismo, il nazifascismo, scapparono il più possibile lontano, ma e anche Mussolini fece la brutta fine che sappiamo, perché si era nascosto sui camion dei tedeschi nell'illusione di riuscire a fuggire.
Allora se entrò a Firenze così per riconoscimento delle donne. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo ai partigiani. Per voi le canzoni canteremo e dalla schiavitù vi leveremo. Ma quando fascisti e nazisti tu vedrai, le gambe in capo se le metteranno, se vuoi sapere questo come mai, se non le botte danno e prenderanno. Ma tanto sarà inutile fuggire, ad uno gliela faremo pagare. Quando l'Italia sarà liberata ed il nazifascismo più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata e ognuno al suo lavoro torneranno. E ringraziare dovreste solo quelli che un giorno si chiamavano ribelli. Eccoci qua. Non sei troppo Firenze così. Te capa.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa e andando per la via, quando vi coricate e quando vi alzate. Ripetetele ai vostri figli.
Venticinque aprile 1945 e 25 aprile 2024, Controradio per la liberazione. Viva la libertà!
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.